Capitolo 6. Capelli biondo acceso. Arco delle sopracciglia depilate, lungamente disegnate, con bozze sporgenti. Arcate zigomatiche divaricate. Naso sottile, con narici rialzate mobili. Bocca lunga, con angoli rialzati. Mento appuntito. Occhi grandi, iridi turchine. Indossava, al momento della fuga, abito da sera di seta rossa, largamente scollato. Paltò sportivo con cintura e chiusura al collo. Cappellino molle, di colore scuro. Embè, hai scritto? Va bene, addio. E sette. Andiamo avanti. 2448. Sì, questura centrale. Sei il commissario di Via Poma? Embè, scrivi, è urgente. Si tratta di una pollanchella che si è involata. Ma che, proprio da San Fedele, invece. È scappata proprio da qui. Sei pronto? Embè, sta attento che comincio. Questa notte, alla una, è fuggita. De Vincenzi non si perdonava di non aver avvertito il brigadiere di guardia. Virginia Olcombi aveva fatto bene ad approfittare della sua negligenza e della sua buona fede. Sani, ritto davanti alla scrivania, teneva gli occhi abbassati, evitando di guardare il commissario. Poiché voleva profondamente bene al suo capo e lo stimava, soffriva per lui con intensità. De Vincenzi mosse qualche carta davanti a sé, abbassò il paralume della lampada. «Sono tutti di là?» «Sì». «Quanti?» 18, mi sembra. Ne ho contati meno di 20, insomma». «Hai fatto una prima cernita?» È inutile che perdiamo il tempo con chi si conosce o con chi non c'entra affatto col delitto. Sorrise nervosamente e tamburellò con le dita sul tavolo. Mi credi rimminchionito, eh? Tutti c'entrano e nessuno. Spetta a me scoprirli. Forse è meglio così, insinuò Sani. Meglio che cosa? Che quella ragazza vestita di rosso sia scappata. Riprenderla è facile e la sua fuga è una confessione. Credi? Prima di tutto non sarà facile riprenderla, vedrai. Non si tratta della solita donna coinvolta in una brutta storia di delinquenza. Quella non è una ragazza da specchio d'oro, non è italiana, non si chiama Virginia Olcombi e a quest'ora è già lontana da Milano, oppure si è nascosta qua attorno. Voglio dire, nel centro della città, dove nessuno andrà a cercarla e tantomeno i nostri agenti della Mondana e della Mobile. E che la sua fuga sia una confessione è facile a dirsi, è semplice a supporsi, ma non significa nulla e non ci fa fare un passo avanti. Si alzò e passeggiò per la stanza. In fondo è inutile che ti amareggi, non è mica colpa tua se è fuggita. Semmai dei carabinieri di guardia e degli agenti che vedono uscire una donna e... De Vincenzi fece un gesto brusco. Lascia stare, Sani. Poi riprese con voce raddolcita. Non è che io mi preoccupi d'essere stato io o no a offrirle il modo di scappare, ma quella donna è certamente la figura principale di questo dramma, che purtroppo ha tutta l'aria d'essere appena cominciato e che è assai più grave e profondo di un omicidio volgare, per vendetta o per interesse. Ci troviamo di fronte... Si interruppe e alzò le spalle. Non è momento questo da perdersi dietro alle teorie e alle ipotesi. Per adesso ci troviamo di fronte a un mistero. Guardò l'orologio. Sono le 3. Tu hai diritto di andare a riposarti qualche ora se devi essere qui alle 10. Va pure e mandami Cruni. Cruni è rimasto allo specchio d'oro, lo sai. Lui e 4 agenti rimarranno lì ad aspettarti. Non ci sono che loro nell'albergo e puoi essere sicuro di trovare nelle camere tutto quello che c'era. Voglio dire, tutto quello che i viaggiatori avevano con loro. Sì, era l'unico modo perché la perquisizione desse qualche frutto, seppure lo darà. Ebbene, mandami il brigadiere di guardia. Interrogerò questa notte stessa tutti i fermati. Ci vollero 2 ore di interrogatori. La sfilata cominciò con la Rosetta, che sembrava un'ossessa e che De Vincenzi inviò alla stanteria. La ragazza s'era rimpinzata di cocaina. Seguirono le consuete figure losche e inquietanti, proprie degli ambienti quali lo specchio d'oro. Fedine criminali sporche, coscienze e cervelli inquinati. le solite misure da prendere qualche giorno di San Vittore, qualche ammonizione. Nessuno che avesse neppure la più lontana apparenza di conoscere Melkon Gheenlian e di avergli aperto il ventre. Di 18 fermati non rimasero tra le mani del commissario che il cameriere, il guardiano notturno dell'albergo e l'uomo ragno. In quanto all'albergatore, quello lì non sapeva nulla, non aveva veduto nulla e i suoi rapporti col morto si erano limitati a riceverlo quando era arrivato e a dargli la camera numero 48. Diceva la verità? Mentiva? Problema di secondaria importanza per il momento. Quando il cameriere, dopo essere rimasto quasi 3 ore in guardina, sul tavolaccio, comparve davanti al commissario, era più straccio umano che mai. Il tipo perfetto del servo d'albergo di infimo ordine. Un paria che ha perduto ogni speranza d'essere uomo. Atterrito e pavido per abitudine, quella notte era messo di fronte prima allo spettacolo orrendo dello scannato e poi al terrore della polizia, assolutamente incapace di una reazione assennata. De Vincenzi riuscì a fatica a fargli dire come avesse scoperto il cadavere. Erano 10:30 di sera, l'albergo era quasi vuoto, tutti gli ospiti si trovavano fuori. Lui era salito all'ultimo piano. «Nelle camere nessuno?» «No, proprio nessuno? Cerca di ricordarti!» L'attaccatura dei capelli raggiunse quasi l'arco delle sopracciglia per lo sforzo che faceva corrugando la fronte bassa. Il volto esangue e maciato, d'un pallore grigiastro, si contrasse. La signora del numero 18 era in camera. De Vincenzi contenne un sussulto. «Quella bionda, arrivata la mattina?» «Sì». «Virginia Olcombi?» «Non so». Deglutì con sforzo e sbarrò le pupille. «Non so come si chiami». Dunque l'albergatore aveva mentito o si era ingannato, dicendogli che la signorina era uscita prima delle 9 dopo essersi cambiata d'abito. «L'hai veduta?» «Ho fatto per aprire la porta. Volevo entrare, come entro in tutte le camere, alla sera, e la porta era chiusa dall'interno. Ho bussato e lei mi ha risposto, dicendomi che non aveva bisogno di nulla». «Come fai a sapere che fosse proprio la signorina Olcombi a risponderti?» «E chi vuole che fosse? La camera era il 18. «Quale altra camera hai trovato occupata?» «Quella dell'artista. Lui alla sera non esce mai prima delle 11. Poco dopo deve fare il suo numero al Fossati». «Lo hai veduto uscire ieri sera?» «Non so. Alle 11 avevo già scoperto il...» Deglutì un'altra volta con sforzo e il pomo d'Adamo gli balzò su e giù sotto la pelle rugosa. «Il... tutto quel sangue, Dio mio, e il ventre aperto, quel coltello lì in terra, lucido, rosso!» «Che dici?» Questa volta il commissario aveva fatto un vero salto sulla seggiola, picchiando il pugno sul tavolo. «Che dici?» L'uomo arretrò atterrito, mettendosi le mani davanti al volto per proteggerselo. «Non spaventarti, ripeti e rifletti bene, non sbagliarti. Hai veduto un coltello, tu, vicino al cadavere?» Il cameriere respirò. Se non avesse fatto una pena infinita, sarebbe stato comico. «Sì, c'era un coltello». E loro non avevano trovato nulla. Qualcuno, dunque, degli assassini, era tornato nella camera dopo la scoperta del cadavere. «Descrivimelo». «Come vuole che faccia a descriverglielo? Un coltello, lungo, un po' arcuato, mi sembra. Sono scappato subito». «Va per ordine. Sono 10:30 circa, quando tu, un poco dopo forse, come lo sai, il barone ha una sveglia sul canterano e la sua camera è la penultima del secondo piano. Dopo di lì sono subito salito al terzo. La sveglia faceva 10:40. Il barone era un ricettatore che De Vincenzi aveva già interrogato e liquidato, facendolo ritornare in guardina per spedirlo più tardi a San Vittore. Dunque, quasi 11. Tu sali al terzo e apri la porta. No, la porta era aperta. Ah! Ma la stanza era buia. La lampadina delle scale non basta illuminarla e io non vedevo nulla. Sono entrato fischiettando. Al buio io fischietto sempre o canticchio e ho girato l'interruttore. Allora, va avanti. C'era l'uomo in terra, un lago di sangue, lo squarcio al ventre. Mi sono sentito impazzire. Ho lanciato un urlo e mi sono precipitato per le scale fino in fondo dal padrone. «E hai veduto il coltello?» «Sì, era ai miei piedi quasi». «Nel fuggire per le scale ti sei fatto incontro nessuno?» «No». «Chi hai veduto per primo?» «Il guardiano di notte e il padrone stavano tutti e due seduti a chiacchierare nell'atrio». «Per le scale nessuno?» «No». «E tu gridavi?» «Sì». «Lo credo». «E nel numero 18, nell'artista, che pure dovevano trovarsi ancora nelle loro camere, sono accorsi?» «No». «Ti ricordi altro?» «Il padrone non voleva credermi. Mi ha dato uno scappellotto ed è salito, dicendo che era un cretino. Quando è stato a metà della prima scala, è disceso di nuovo. Voleva che lo accompagnassi, ma io sono scappato per la strada. Lui allora è salito col guardiano di notte». Di Vincenzi tacque qualche minuto. «Vattene di là con gli altri. Domattina ti lascerò in libertà». L'uomo andò via, più presto che poté, con le ginocchia molli sui piedi piatti. Il guardiano di notte confermò il racconto del cameriere. Era un omaccione, acceso in volto e baffuto, che sembrava un Ercole da fiera. Sporgeva il petto, ingrossava i bicipiti, stringeva certe mani fra cassone da sembrar quelle del Nettuno di Bologna. Ma quando cacciò il fiato per rispondere alla prima domanda, gli uscì fuori di tra le labbra carnose una voce sottilina sottilina, fessa fessa, che De Vincenzi, pur senza averne voglia, quasi sbottò in una risata. L'omone s'offese e proferì con dignità, sempre più gonfiando il petto e sollevando i baffi e le sopracciglia cespugliose. «Il mestiere non è sempre l'indice dell'uomo. Io sono stato maestro di ginnastica e se oggi mi vede ridotto a fare il guardiano di notte in un albergo, che è un infame ritrovo di canaglie, lo debbo all'incomprensione dei miei simili e al sarcasmo beffardo del destino». «Lasciamo andare il vostro destino, amico mio, e parliamo di quello assai più tragico riservato all'uomo che hanno ucciso». «Son qui per dire tutto quello che so, commissario». E lo disse, infatti, ma il male era che, voltato e rivoltato da ogni parte, non sapeva nulla. Quando era arrivato al numero 48 ed era entrato per primo perché l'albergatore aveva mandato avanti lui, il coltello non c'era più. Nessun dubbio su questo, lo avrebbe veduto. Il morto c'era e lui lo descrisse, così come tutti gli altri lo avevano descritto, e De Vincenzi veduto, spaventosamente sventrato da dar la nausea. «Voi e l'albergatore soli siete saliti lassù? Noi due. Nessun altro proprio? Nessuno. Avete veduto qualcuno per le scale? Nel salire no. Nel discendere, quando sono andato a telefonare al commissariato, è uscito dalla sua camera l'artista. Ha veduto che correvo e dovevo avere la faccia stravolta, ma non mi ha chiesto nulla. Io correvo. Lui è disceso più lentamente dietro di me e mentre afferravo il telefono è passato davanti al gabbiotto della portineria e se n'è andato. E voi lo avete lasciato uscire con quell'assassinio che era stato appena commesso?» L'uomo si batté con la palma sulla fronte. «Perbacco! Avrei dovuto fermarlo, è vero! Ma chi ci ha pensato? Ero sconvolto, lo crede?» «Com'era vestito l'artista?» «Portava il berretto grigio calcato fino alle orecchie e la pellegrina nera». «La pellegrina?» «Sì, come la chiama lei, quella specie di pastrano con una mantellina sopra. Il pipistrello, via. Tutte le sere l'ho visto uscire vestito allo stesso modo». «E rientrava sempre alla mezzanotte?» «All'incirca, ma molto spesso, i giorni scorsi, è uscito di nuovo per tornare alle 4 o alle 5 del mattino». «Sempre col pipistrello?» «No. Quando usciva la seconda volta aveva un pastrano turchino e il cappello floscio, di quelli di velluto, sa, che da noi si usano poco». «E dopo telefonato al commissariato?» «Mi sono messo in portineria ad aspettare che arrivassero il commissario e le guardie». «Avete veduto uscire qualcuno?» «Nessuno». «Ed entrare?» «È entrata Rosetta col suo uomo». Sputò e si passò un dito sulle labbra, arrecciando il naso con una smorfia di schifo. «Robaccia». «Li avete avvertiti di quel che era accaduto?» «No, ma poco dopo è arrivato il commissario con le guardie e lo avranno capito, naturalmente». «E tutti gli altri che abbiamo trovati nelle camere c'erano o sono entrati dopo la mezzanotte?» «Parte c'erano e parte sono arrivati dopo. Qualcuno che abitava nell'albergo, quando ha veduto le guardie, ha tagliato la corda più che in fretta. De Vincenzi fissò l'uomo negli occhi. Voi chi pensate che possa essere stato a fare il colpo? Ah, signor commissario, un macellaio? Prese tempo. Non rideva, non era ironico. Un macellaio, ripeté. Soltanto uno del mestiere può fare una ferita di quel genere, creda a me. I macellai sono per natura sanguinari. De Vincenzi non rise e non sorrise. Assentì col capo gravemente. Sta bene, andate. Sono libero? Lasciate il vostro indirizzo al brigadiere. Abitate a Milano? A Gorla. L'omone fece un dietro front di scuola e s'avviò alla porta. Sulla soglia si fermò, si volse, si arricciò i baffi. Mi permette, signor commissario? Che cosa? Una rettifica. Non vorrei che, per essermi io male espresso, voglio dire insufficientemente espresso, la giustizia abbia a soffrirne. Ho detto un macellaio quando lei ha creduto opportuno chiedere il mio parere, ma la parola va intesa nel senso più largo. Anche un beccaio e uno di quegli uomini addetti agli ammazzatoi può essere stato. Non limiti le sue ricerche alla categoria dei macellai, ecco. Girò di nuovo sui talloni e scomparve. De Vincenzi sospirò. In un altro momento gli avrebbe tirato dietro il calamaio. Si chiese se l'uomo era un cretino o se fingeva di esserlo. Non concluse nulla. Cretino o no, non era di certo lui che aveva ammazzato Gehenlian. E non lo aveva ammazzato lui, anche per questa ragione. Nella valigia del tedesco, Bargelli, aveva trovato un rettangolo di celluloide trasparente, areticolato e contornato di fori uguali.